2020 del tennis è finito e trattandosi del 2020 è stato un lieto fine. Soprattutto è molto bello potervi ritrovare in una puntata speciale di Quiet Please, il podcast che racconta il grande slam, ma soprattutto è innamorato di tennis. Ci siamo lasciati con le finali del Roland Garros quando ci avete fatto compagnia all'ascolto per le prime quattro puntate, ma non potevamo sparire fino agli Australian Open, tanto più che in questi giorni si parla di un possibile rinvio del torneo e la off season è sempre troppo lunga e buia. Fortunatamente tra ottobre e novembre si sono giocati tantissimi tornei, ci sono partite, campioni, storie importanti che vanno raccontate prima che il tennis del 2020 possa dirsi davvero finito. Parleremo di Sinner, delle ATP Finals, parleremo di tennisti russi. Avremmo potuto parlare per 12 ore consecutive soltanto di Sinner, ma fortunatamente sono successe altre cose molto belle, quindi non sarà una puntata poi così monotematica. Quiet Please è un podcast di fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker. Ci potete sempre scrivere sui social, su Facebook Fenomeno Podcast oppure su Instagram Fenomeno con tante O. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, chiamato come un augure a interpretare per noi i segni degli dèi, che è Federico Principi e sarà con noi tra pochissimo. Io sono Tiziana Scalabrin e naturalmente con me c'è Emanuele Atturo.
Ciao Tiziana, e volevo subito domandarti una cosa.
Così.
Sei più felice che abbiamo visto dei bellissimi tornei di tennis in questo 2020 in cui non era affatto scontato che avremmo visto dei tornei di tennis, oppure sei più angosciata dalle prossime settimane in cui il tennis non ci sarà e i discorsi intorno agli Australian Open sono ancora troppo vaghi?
Ma la felicità e la tristezza sono sempre proporzionali, no? Tanto più sei felice quanto poi la tristezza è più buia e oscura, e quindi sicuramente il tennis in quest'anno di Covid è stato mostruosamente bello, cioè sono riusciti a infilare in tutti i buchi tornei e partite in cui sono successe cose meravigliose. Però l'idea davvero che magari possano esserci più di due mesi di stop non è facile da affrontare.
E naturalmente nella felicità di cui hai parlato, di cui abbiamo parlato in questi mesi, è successa soprattutto una cosa che ci ha reso felice, perché questo podcast ha sponsorizzato questo tennista per parecchio tempo, cioè almeno in tutte e quattro le puntate abbiamo parlato di questo tennista con toni dolci, smielati, corni quasi.
Possiamo quasi ammettere che Quiet Please è nato dall'esigenza di parlare di Jannik Sinner, sì. Da qualche parte.
Quiet Please, un podcast su Jannik Sinner, che ha vinto il suo primo torneo. Ha vinto il suo primo torneo ATP.
Una biografia così.
Una biografia in cinque puntate. E in questa quinta puntata, nonostante questa sia, possiamo dirlo, una puntata sulle ATP Finals, la apriamo comunque con la vittoria di Sinner a Sofia.
Sì, sì, si scrive ATP Finals perché ci eravamo dati questo appuntamento e poi è arrivato questo regalo incredibile. Sinner vince il suo primo titolo ed è il più giovane giocatore del 2001. È il più giovane italiano di sempre e forse non gli avremmo chiesto tanto, anche se abbiamo fatto tutta una serie di dichiarazioni d'amore e abbiamo creduto in lui sin dal primo momento. È stato incredibile.
Sì, è stato, vabbè, la vittoria di un torneo di Sinner era una cosa che davamo per scontata, che ci chiedevamo solo quando arriverà. E è arrivata presto. È arrivata forse anche leggermente prima di quanto potevamo aspettarci.
Eravamo pronti anche ad aspettare lui, un po' di più.
Eravamo pronti ad aspettare un po' di più, anche se lui aveva già fatto, insomma, dei piazzamenti significativi. Ma questo torneo, secondo te, quanto dice sulla competitività e la consistenza di Sinner in questo momento? Nel senso, sei più stupita dal suo bellissimo percorso a Roland Garros, per esempio, e dal fatto che sì, ha perso 3 set da Nadal, però ha perso 3 set da Nadal, lo abbiamo raccontato in modo comunque brillante, oppure che ha comunque portato a casa un 2-50 in cui, ti dico, gli avversari che ha battuto, Vukcevic, che comunque è una bestia difficile da affrontare sul cemento, Usler, poi di Minaur, che è un tennista con cui lui si trova bene, però comunque un tennista molto forte. e che è in, comunque anche in un grande periodo di forma, Mannarino, e poi in finale Pospisil, che è un tennista che su cemento penso nessuno voglia affrontare perché tira tutti i servizi a 250.
Allora, intanto sulla domanda esplicita che mi hai fatto, la partita con Nadal è incredibilmente importante, perché poi, sai, si parla tanto del cambio della guardia nel tennis di
da,
questi...
da quando io scrivo di tennis si parla di cambio della guardia.
Sì, esatto, ci sono questi mostri che non cedono di un passo, e addirittura forse le ATP Next Gen Finals sono state inventate apposta. E quanto è significativo quindi essere pronti in quelle situazioni, in quel tipo di prove, forse a pochi paragoni, anche con la capacità di vincere dei titoli. Quindi io credo che quella partita sia mostruosamente importante. E poi nulla toglie che ci ricorderemo per sempre del torneo di Sofia. La partita poi con più importante, secondo me, con le cose più interessanti, è stata proprio quella con De Minor. Tu dici che lui ci si trova bene, però oggettivamente De Minor in quella partita è stato fantastico, cioè era anche forse uno dei principali candidati per il titolo in quel torneo, e lì si è visto come Sinner sa superare le difficoltà e sa risolvere i problemi in una partita. E poi tantissime cose che diciamo di lui appunto da tantissimo tempo: la lucidità e la capacità di controllare, di non farsi prendere dal panico, di avere sia pazienza sia coraggio, di imporre il suo gioco e di non subire anche le migliori qualità del suo avversario.
Sì. Non si lascia mai prendere dall'inerzia negativa della partita, che è una cosa notevole per un giovane, ma soprattutto invece rigira contro i suoi avversari l'inerzia positiva che va verso di lui. Con De Minaur ha perso il primo set molto tirato, qui De Minaur ha giocato molto bene, e poi il modo in cui l'ha ripresa nel secondo set è stato impressionante, come impressionante è stata l'autorità con cui ha vinto il terzo set. Poi con Pospisil aveva vinto il primo set, poi comunque è andato 1-1, e comunque se hai 19 anni e hai vinto il primo set però ti pareggiano contro un giocatore più esperto,
sì, in quel momento sembrava vabbè te la sei giocata. Almeno sì, per tanti altri sarebbe stato così.
Anche perché Pospisil era salito nel rendimento, e il terzo set Pospisil ha giocato bene.
Non ha ceduto nulla in battuta, in certi momenti non gli si poteva rispondere. E quindi in quella finale, poi tra l'altro l'epica, una cosa che penso non ci dimenticheremo mai, vincere il primo titolo in una partita al tiebreak del terzo. Sì. Una cosa, e sai chi altro ha fatto questa cosa?
Chi?
Maria Sharapova ha vinto il suo primo titolo vincendolo al tiebreak del terzo set, quindi credo così la buttiamo lì.
Che tu sia l'unica persona al mondo che abbia notato questo collegamento che poteva mettere in relazione questa cosa, anche se non è così
nota.
Scontato, perché
minimamente no, sono quelle cose memorabili.
Però si allenano insieme in realtà.
Sì, sono allenati insieme, infatti c'è, cioè, chiaramente l'ala di Maria Sharapova sopra Sinner.
E è successa un'altra cosa meno bella invece in questo periodo, di cui però si è parlato molto meno di quanto si sia parlato della vittoria di Sinner, in parte giustamente, in parte no, nel senso è successa una di quelle vicende in cui invece bisognerebbe parlare di più. Se ne è parlato un po' negli Stati Uniti, perché ne ha scritto un giornalista importante del New York Times, anche se non ne ha scritto sul New York Times, e quindi anche questo è un po' strano sinceramente.
Marginalizzazione.
E in Italia non se ne è parlato per niente, e stiamo parlando del caso di violenza domestica, violenza verso la compagna di Zverev, che è uscito fuori per un post appunto della sua ex compagna.
Facciamo un rapido riassunto.
Sì, facciamo un rapido riassunto perché non è una vicenda semplice.
Allora, verso fine ottobre esce prima la notizia di una ex fidanzata di Zverev che dice di essere incinta, figlio di Zverev. Lui riconosce la paternità, ma lei non vuole sapere niente di lui. Se fosse stato solo questo, faceva quasi ridere come storia. Pochissimi giorni dopo, un'altra ex fidanzata, subito precedente di questa, pubblica un post su Instagram dicendo che, senza nominare Zverev, che ha vissuto una relazione con degli episodi di violenza, in cui nomina una testa sbattuta contro il muro, cuscino in faccia, cose che l'hanno spinta a tentare il suicidio, finché poi dice comunque quello che conta è che lei è uscita di questa cosa, da questa esperienza, la sta elaborando e sente il bisogno di parlarne. E poco dopo viene fuori, soprattutto appunto tramite questa lunga intervista di Ben Rothenberg, che si parla di Zverev e che sono degli episodi abbastanza brutali, perché al di là delle violenze fisiche ci sono le tipiche dinamiche delle violenze emotive, psicologiche, quegli episodi di controllo, si parla di dover stare sempre al telefono anche quando lui è lontano per fargli sapere cosa sta facendo, essere colpevolizzata di determinate situazioni e dinamiche che si vengono a creare, tutta una serie di scambi un po' umilianti, svalutanti, e di non essere in grado di lasciarlo perché lui è anche persecutorio in tutto questo, oppure gli ha nascosto il passaporto in una situazione in cui dopo una lite lei avrebbe potuto voler fuggire e ritornare a Mosca. E insomma, una serie, un racconto abbastanza complesso, che non è semplicemente denunciare un famoso così per ottenere visibilità, soldi, come ovviamente tutti in prima battuta interpretano.
Sì, nel senso, interpretano portando avanti appunto una serie di stereotipi e di strutture sociali che...
Sì, perché in prima battuta non c'è neanche la capacità di ascoltare quello che è stato detto da Olga.
Sì, che poi, ecco, chi vuole... C'è quella posizione lì di chi criminalizza subito, chi invece vuole parlare, di chi vuole esprimere un disagio, un problema, e c'è invece chi dice addirittura sì, ok, però sono vicende private e noi che parliamo di tennis non dovremmo interessarci anche di vicende private. Però non è semplicemente così che funziona, nel senso che Zverev è un personaggio pubblico, è un tennista non di primo livello, di primissimo livello.
Esatto, e... sicuramente è uno dei casi in cui, magari sarà successo altre volte, ma mai nessuno di così famoso, di così in primissimo piano.
Esatto, e Zverev entra nei nostri discorsi, entra nella nostra cultura come personaggio, come essere umano, come figura politica necessariamente. Lo ha già fatto in passato Zverev con altre manifestazioni che certo non dicono quanto sia una bella persona. In questo caso poi è uscita fuori una dinamica che secondo me è anche rivelatrice di alcuni problemi strutturali della vita dei tennisti. Le violenze che vengono raccontate da Olga hanno anche molto a che fare con la vita quotidiana dei tennisti, con sì, i viaggi, con le relazioni a distanza. Anche Olga in realtà è un ex tennista.
Sì, ma poi volendo può esserci tranquillamente di mezzo in questa cosa la frustrazione che vive un tennista, che può provare rabbia nella vita personale quando si trova in un momento della sua stagione poco positivo. E tra l'altro, se ci fai caso, spesso le fidanzate vengono colpevolizzate di cose del genere, no?
Certo, è un grande topos dello sport, il campione che non rende più perché è annebbiato dall'amore, per dirla in modo gentile.
Che poi se lei arriva mentre lui sta vincendo è perché si accolla al vincente della situazione. E se lui poi va male, hai visto?
Sì, certo. Vabbè, alternativamente dai risultati, una donna sugli spalti è o una Safinette se quello sta andando male, quindi è, certo, non lo so, un simbolo di vizio e corruzione morale e atletica, perché lo sportivo invece è morale per definizione, figuriamoci un tennista. E invece se va bene, invece è una grande figura materna, di stabilità.
Anche, e poi vengono sempre inquadrate, proprio l'unica cosa che hanno da fare di cameraman durante una partita è passare dal campo alla fidanzata nel box. Però improvvisamente parla, cala il silenzio, tutti gli altri colleghi tennisti non dicono una parola, e sicuramente questa è una cosa che mette a disagio e non sai cosa dire, però davvero soltanto sotto torchio si sono esposti nel dire... Ma poi neanche niente di particolare, tipo capisco che possa essere un momento difficile, oppure tutti noi conosciamo Zverev, il vuoto totale, insomma l'incapacità di relazionarsi con un elemento così conflittuale che può essere emerso, e soprattutto l'ATP costretta a parlare di lui in un periodo in cui vince due titoli di seguito a Colonia, arriva in finale a Parigi per sé, qualificato l'ATP Finals, praticamente l'ATP gli sta dando $150,000 soltanto perché è a Londra e penso altrettanti per ogni turno, per ogni partita che gioca. In tutto questo rimuove il fatto che ci possa essere anche la minima ombra su questa figura, rimandando tutto al fatto se poi ci sarà un processo, se sarà condannato, vedremo cosa fare. Chiaramente questo è un rimosso.
Sì, il tennis credo abbia un grosso problema di tirar fuori le proprie conflittualità, un problema di comunicazione, un problema di linguaggio su come, e di autorappresentazione anche verso l'esterno. Questo mondo assolutamente levigato, dove tutti si vogliono bene, e poi in realtà esiste un marcio veramente su tantissimi livelli, ma non perché tutti i tennisti siano brutte persone, tutti i tennisti siano Zverev, ed esiste davvero un mondo di violenza, non stiamo parlando della
certo.
Chiesa cattolica,
certo.
Però allo stesso tempo i conflitti invece sono fortissimi, e per esempio il caso di Djokovic, non all'Adria, però tutti i conflitti interni all'ATP tra Djokovic, Nadal, Federer, Isner, portano a galla in realtà una lotta di potere in un momento in cui il tennis in realtà sta reimmaginando, deve reimmaginare se stesso, e l'ATP non ha nessun interesse, neanche il minimo interesse a mostrare debolezza, come poteva essere parlare del caso Zverev.
È tutto molto vero quello che dici, e giusto degli episodi che secondo me proprio confermano le tue parole. Sull'incapacità dell'ATP di far fronte a cose problematiche che possano emergere, c'era stato il caso di Querry che scappa dal torneo di Pietroburgo, perché c'era la possibilità che venisse quarantenato dalle autorità sanitarie russe per una presunta positività al Covid, e lui nel terrore di rimanere chiuso in Russia si fa arrivare in un jet privato e scappa.
Sì, in realtà è una storia stranissima, picaresca, su cui vi leggerei volentieri un racconto. Però a quanto pare Querry non aveva problemi a essere quarantenato in Russia, però lui voleva stare nel suo albergo 5 stelle. Invece in Russia gli hanno detto: no, devi andare in ospedale. Lui ha detto: sai, mi chiami per favore quell'aereo privato, io me ne vado.
Nella notte ha fatto esattamente questa cosa.
C'è stato un mezzo caso diplomatico per questo.
Poteva andare molto peggio, è stato graziato. E poi anche per dire che il tennis è molto conservatore, comunque parliamo di uno sport in cui ci sono appunto questi tre grandi mostri sacri che sono sposati con donne con cui stanno praticamente dall'inizio della loro carriera, che sono sempre presenti,
all'inizio
hanno anche
della loro vita, quasi direi
praticamente sì.
Sì, cioè, per Nadal almeno è così,
sì, che poi è stato l'ultimo a sposarsi, ma forse stavano insieme dalle elementari, qualcosa
anche
del
su quello
genere.
Mi leggerei un racconto.
Il racconto di Siska. E vabbè, e anche altri giocatori, ad esempio alle Finals, per dire, anche Medvedev è sposato, quindi
sì.
è una
Medvedev, anche lui ha avuto un piccolo caso negli ultimi mesi, tra l'altro minorenne accusato, però va bene, stendiamo del silenzio oggi, parliamo solo bene di Medvedev.
Va bene, questo diciamo ancora più complicato. Quindi è un ambiente tendenzialmente che favorisce, no? Che è abituato a raccontare positivamente questi giocatori, che trasmettono un'immagine molto tradizionale.
Esatto, sì, molto familiare, molto mononucleare.
Che non c'è assolutamente niente di male, però da qui a non sapersi confrontare con delle dinamiche diverse, allora c'è un problema.
Sì, poi non so, questo è un discorso veramente grande, però non so quanto questo tentativo di autoconservazione, di autorappresentazione sempre un po' come dire, artificiale, non derivi anche dal fatto che il tennis non ha una vera e propria organizzazione esterna, cioè il tennis si organizza attorno ai suoi giocatori, nel senso che l'ATP è fondamentalmente un sindacato di giocatori, e questo ovviamente crea delle dinamiche secondo me ancora più conservative, nel senso non c'è un'autorità esterna che può prendere provvedimenti nei confronti di Zverev, devono essere i giocatori stessi a sanzionare Zverev, e però loro si sentono all'interno di un corpo, di una corporazione.
È effettivamente questa è una parola che mi sembra particolarmente adeguata. Funziona un po' come una corporazione di interesse, però anche lo statuto politico effettivamente contribuisce a creare un problema, perché vuol dire che difende soltanto l'interesse e non si pone come soggetto politico che sta in uno spazio pubblico di fronte a cui deve essere responsabile di alcune cose. E per dire altre cose che sono state dette quest'anno, è i dirigenti ATP hanno pensato molto più a proteggere e tutelare i propri stipendi che non a una riorganizzazione o un pensiero collettivo su come affrontare la crisi, come tutti i tennisti e tutti i soggetti che fanno parte del tennis. Cioè è stato un chi poteva tutelare i propri interessi l'ha fatto in parte. E infatti magari, visto che quest'anno è uscita anche fuori la storia del PTPA, il sindacato dei giocatori fondato da Djokovic, magari ne parliamo pure con Federico più tardi.
Infatti facciamo spazio a Federico prima che noi continuiamo a parlare di cose non tennistiche.
È giunto il momento.
Ed eccoci tornati quindi a Quiet Please e, come abbiamo anticipato, abbiamo un ospite con noi. È un grande esperto di tennis, scrive sull'ultimo uomo da tanto tempo e fa delle analisi molto accurate sull'ultimo uomo, soprattutto dal punto di vista tecnico dei giocatori, tanto che io spesso, diciamo, il più delle volte imparo qualcosa quando leggo i suoi pezzi, altre volte non capisco delle cose. E lui è Federico Principi, scrive di tennis, scrive di calcio, scrive di motori, è anche un telecronista di Eleven Sports. E niente, ciao Federico.
Ciao, sono preoccupato per questa cosa che non capisci, forse dovrò rivedere qualcosa nella mia esposizione.
No Federico, succede anche a me, diciamo che la prendiamo in modo didattico.
Bene.
Che comunque è interessante, infatti ti ho introdotto dicendo che ti avevamo chiamato come un augure perché ci serviva un'interpretazione di segni divini e diciamo che la divinità da cui vorrei partire in questo caso è Medvedev, che ha vinto le ATP Finals e aveva vinto prima anche Parigi-Bercy, e io proprio qui ti metto subito sotto torchio perché è un giocatore che probabilmente nessuno ha capito davvero, è un giocatore che tutti definiscono strano, è difficile da leggere, insomma vince, riesce a dominare praticamente qualsiasi altro tipo di gioco, perché alle ATP Finals ha vinto battendo tutti i primi tre giocatori e comunque è arrivato imbattuto, e lo fa con un gioco che è veramente strano e difficile da definire, che non si presta a essere descritto secondo le descrizioni stilistiche classiche. In qualche modo ognuno dei suoi colpi sembra non essere seguito in maniera ottimale, potrebbe difficilmente finire su un manuale di tecnica per qualche fondamentale, eppure è efficace in ogni posizione di campo, esegue questo servizio veloce senza raccoglimento, quindi anche per quello sembra stonare con i rituali classici del tennis. E un'altra cosa strana è che non è particolarmente brillante né con il back né col drop shot né con il lob, eppure il suo è un gioco proprio di variazioni, è un gioco particolarmente estremo nel variare su ogni palla, sull'imprevedibilità, difficilmente sta lì a scambiare su una diagonale tanto a lungo, e ha vinto la finale addirittura facendo serve in volley sulla seconda. Quindi per favore, la domanda è: rendici leggibile il misteriosissimo gioco di Daniil Medvedev?
Proviamo a decifrare questi messaggi che ci lancia spesso indecifrabili. No, mi ha fatto venire in mente la famosa storia del calabrone che la cui struttura alare non è adatta a volare, eccetera eccetera. Insomma, la struttura tecnica di Medvedev sembrerebbe quella di un quarta categoria quasi a livello stilistico. Però sì, è un giocatore difficile da leggere, anche per le aperture che sono brevissime. È un giocatore, secondo me, che più di ogni altro, almeno di quelli che ho visto io in tutta la mia vita, è capace di assorbire il gioco degli avversari in maniera quasi totale a volte. Assorbe la pesantezza di palla, assorbe le scelte tattiche, assorbe la mentalità. per batterlo bisogna veramente giocare una partita raffinatissima dal punto di vista tattico. E, insomma, c'era riuscito Nadal allo US Open nel 2019 cambiando completamente strategia rispetto al solito, ci stava riprovando sabato scorso, non ce l'ha fatta. Lo stesso team ieri ha giocato in modo diverso rispetto alle altre partite, soprattutto quella contro Djokovic, e non ce l'ha fatta neanche lui. Per cui, ripeto, è un giocatore che assorbe qualsiasi tipo di palla, spesso gli va rallentato ulteriormente il ritmo, eppure lui mi sembra molto migliorato in queste finals rispetto già all'anno scorso per gestione delle palle tagliate, gestione delle variazioni di ritmo, mi sembra anche più sicuro quando spinge col dritto, che era un po' il suo punto meno forte. Lui si appoggia benissimo, però quando spingeva tante volte andava fuori giri, invece in questo torneo, ma già anche a Parigi-Bercy, in fase offensiva è stato a tratti devastante, non solo col servizio, per cui almeno su queste superfici dove il rimbalzo è regolare è un giocatore veramente difficile da leggere, non solo da battere, ma proprio da leggere.
Ha vinto un torneo con grande autorità, perché ha vinto 5 partite su 5 dopo che l'anno scorso ha perso tutte e tre le partite che ha giocato, quindi a testimonianza dei miglioramenti di cui sta parlando Federico. E in queste 5 partite ha battuto la testa di serie numero 1, la numero 2 e la numero 3. E tu hai parlato del fatto che bisogna giocare partite tatticamente raffinate, e Thiem effettivamente ci ha provato. Ma secondo te Thiem ha fatto bene ad adattarsi, oppure doveva fare il suo gioco fregandosene, diciamo, delle caratteristiche anomale di Medvedev?
In realtà io credo che Thiem forse avrebbe dovuto giocare una partita ancora più perfetta nella spinta con i colpi continua rispetto a quello che ha fatto vedere contro Djokovic, perché almeno in questo momento Medvedev si appoggia addirittura meglio, e sembrerebbe quasi una bestemmia da dire, si appoggia addirittura meglio rispetto a Djokovic, quindi ha provato a stanarlo giocando diversamente, a volte con palle più alte, a volte con dei back, e secondo me era corretta come lettura, visto anche il momento di forma di Medvedev. Aveva giocato in maniera un po' più classica Thiem, per esempio allo US Open contro Medvedev, e aveva successo,
vinto 3-7-0.
Sì, Medvedev non aveva lo stesso stato di forma, forse anche il fatto che si giocava outdoor lo disturba leggermente di più nello scontro contro Thiem. A mio avviso Thiem ha soltanto fatto degli errori punti singoli, errori non tattici, la palla break sul tre pari dove ha avuto quel tocco facile in recupero della volée smorzata, poteva chiudere la partita, e diciamo che è più lì che si può rimproverare delle cose, non tanto sulla strategia generale.
Secondo me invece vado un po' contro questa tua interpretazione. Secondo me Thiem ha provato sì a mescolare un po' le carte, a variare un po', a dargli delle palle in cui non poteva tanto appoggiarsi e diciamo appoggiarsi sul ritmo, però alla fine quando poi il ritmo si è alzato un po', Thiem secondo me era un po' fuori fase, cioè non è riuscito più a ricentrarsi, pure perché Medvedev forse era più in palla psicologicamente. Comunque è vero che Thiem ha perso dei punti decisivi, però Thiem perde sempre dei punti decisivi, non so come dire.
A parte sabato, magari. Oddio.
È vero, lui è sempre così, è un po'... ci sono dei momenti in cui riesce a farsi coraggio, essere molto coraggioso nell'interpretazione dei punti importanti, e altri momenti in cui semplicemente si scioglie. E con Djokovic ha fatto entrambe le cose, nel senso poi ha perso 4 match point con Djokovic, quindi stiamo comunque parlando di questo. Però è vero che nei punti importanti era stato molto aggressivo, comunque aveva comandato lui. Secondo me Thiem è un giocatore che deve provare a comandare, a prendere l'inerzia dello scambio, altrimenti non, cioè se vuole fare quel gioco al gatto e il topo, Medvedev non può essere battuto a quel gioco là.
Medvedev poi è stato anche mostruoso nel fatto che proprio nei punti più importanti non stava minimamente lì a scambiare, veniva a rete come un pazzo, e questa cosa ha messo totalmente in crisi team. E quindi sì, è vera la cosa che dici, cioè psicologicamente era molto più presente, si vede anche la differenza d'approccio tra team che è un giocatore che imposta la partita controllando ogni muscolo e l'esattezza di ogni suo gesto, mentre Medvedev sta cercando di vincere la partita e ci è riuscito.
Sì, per chiudere questo discorso, sì, diciamo che forse Medvedev ha un po' sottovalutato quanto, scusa, che team abbia un po' sottovalutato quanto Medvedev sia migliorato nella gestione anche dei cambi di ritmo rispetto al passato. Mi è sembrato proprio molto più a proprio agio quando gli arrivava la palla tagliata, mentre prima andava un po' più in confusione, così abituato ad appoggiarsi, e ha retto molto di più anche le battaglie col back, e questo ha un po' sorpreso team, che evidentemente nella sua testa si era preparato una partita diversa da quello che poi è avvenuto sul campo.
Io ho sempre l'impressione, a me Tim è un tennista che irrita molto, ne parlavamo con Tiziana prima di registrare, perché è un tennista che ogni volta gioca da 120 del mondo quando ha dei colpi da numero 2, numero 3 del mondo, ha dei colpi da numero 3 del mondo effettivamente, però a volte ecco, tende un po' a snaturare il suo gioco in maniera anche un po', secondo me, un po' scema, un po' stupida. E questa cosa mi irrita molto, anche perché poi veniva da un grande momento, cioè nel senso, chi doveva essere più solido di lui psicologicamente dopo che hai vinto il primo slam, dopo questa grande sofferenza anche per vincere il tuo primo slam e giochi sulla stessa superficie? Ma va bene, non chiudo il mio rant contro team, facendovi una domanda a tutti e due, mi date una risposta un po' veloce, prima Tiziana poi Federico, che è una domanda forse stupida, ma Medvedev vi diverte? È bello da veder giocare o è brutto da veder giocare? O vi diverte proprio perché è brutto da veder giocare? Insomma, esperienza Medvedev da spettatore, bello
o
brutta?
Io adoro guardarlo, a parte sono affascinata dalla sua malinconia, dalle sue espressioni, momento di nota per il punto con cui ha perso il primo set in finale, che la palla prende il nastro e gli arriva tipo in faccia e lui fa un faccino deluso e poi sorride a Tim per fargli capire che comunque non ce l'ha con lui, che mi ha spezzato il cuore. E poi mi piace molto guardarlo perché, proprio perché non lo capisco bene, cioè anche se io guardo la partita con attenzione non riesco a dirti in ogni punto in che modo è riuscito a mettere in difficoltà l'avversario a vincere, quindi sono molto molto concentrata e mi piace questa cosa, non ti annoia mai.
Fede?
Ma Medvedev per me è divertente perché è irritante a livello tattico, io mi immedesimo sempre negli avversari che si ritrovano sempre queste palle piatte che dopo aver magari spinto, caricato chissà quanto, palle piatte che vanno rispinte un'altra volta, e poi magari all'improvviso insomma ti fa questo serve in volle sulla seconda, serve poi con una facilità rimbalzando la palla due volte velocemente che ti irrita, perché sembra proprio che non stia neanche troppo concentrato sulla partita, no? Di solito quelli più concentrati palleggiano 15 volte come Djokovic, Nadal, e lui invece sembra lì che giochi con questa leggerezza eppure ti rimanda tutto con queste palle tutte molto sporche, difficili da spingere con costanza, quindi è proprio irritante e mi diverte proprio vedere come intrappola gli avversari a livello tecnico e tattico.
Emanuele, a te piace?
A me moltissimo, moltissimo, perché poi sai, nei discorsi sul tennis, no, lo sappiamo, cioè fino a qualche anno fa si pensava che il tennis stava andando verso una semplice direzione, che era quella del tirare tutte le palle più forti possibili negli angoli, con tennisti sempre più alti, più forti, più muscolosi, più veloci. L'idea del brutal tennis, del power tennis, insomma, pure Federico ne ha scritto moltissimo. Invece Medvedev agli US Open su una superficie veloce, dura, è stato diciamo il primo forse tennista di nuova generazione, insieme forse a Tsitsipas, che però diciamo, se Tsitsipas ha mostrato un lato del tennis un po' più classicheggiante, un po' più elegante, però Medvedev ha mostrato proprio quanto invece il tennis contemporaneo possa essere complesso, vario, sofisticato, raffinato, e anche su una superficie veloce come il cemento, perché su terra magari lo diamo più scontato, su cemento Medvedev riesce a essere uno dei migliori interpreti attraverso un tennis cerebrale, poco fisico.
È alto 198 cm per 83 kg, che è pochissimo.
Dove
è
tipo, ha messo i muscoli?
È tipo trasparente. E sì, è vero, molto bello dentro queste ATP Finals il contrasto tra lo stile super estetico di Tsitsipas e quello di Medvedev.
No, visto che però abbiamo parlato insomma molto dello stile di Medvedev così peculiare, abbiamo accennato al fatto che queste erano un po' le condizioni ideali per il suo tennis, no? Cemento, un cemento veloce, campi indoor, tutto perfetto per il suo tennis storto, e lo sapevamo, ha vinto Parigi-Bercy. Aveva fatto dei buoni US Open, lo sappiamo, lui l'anno scorso è uscito fuori con una stagione sul cemento americano devastante. Però allo stesso tempo è stato il suo 2020 molto negativo, fuori dagli US Open e fuori da questa stagione indoor.
E sono stati i suoi unici due tornei, uno di seguito all'altro.
Esatto. Quindi in realtà è stato un 2020 in cui che comunque ha dato segnali abbastanza anche negativi su Medvedev fuori da queste settimane. Come lo vedete fuori dal cemento, fuori dalla sua comfort zone? Possiamo dire che Medvedev è uno dei pochi specialisti rimasti, oppure anche lui andrà verso una competitività anche su altre superfici?
Guarda, Federico, ti lascio la parola su questa cosa perché era parte della domanda che volevo farti prima, cioè questa particolarità del fatto che Medvedev su 9 tornei ne abbia vinti 5 sul veloce indoor, quindi speravo che potessi appunto aggiungere anche questo particolare alla tua lettura, quindi dici pure.
Sì, allora, secondo me anche tutto sommato il fatto che sia a periodi discontinuo mi fa capire che in realtà dietro questa apparente leggerezza ci sia un equilibrio mentale non semplice da raggiungere. Anche l'anno scorso, quando ha perso il primo turno a Parigi-Bercy, poi ha perso 3 partite su 3 alle ATP Finals, sembrava anche un po' stanco mentalmente dopo tutte le partite vinte dall'estate fino a Shanghai, e quindi magari questo anno è iniziato con un po' più di pressione e non ha trovato inizialmente l'equilibrio che aveva trovato la scorsa estate, quando aveva chiaramente meno da perdere. Per cui diciamo che dietro questa apparente leggerezza si nasconde un giocatore che comunque, come tutti gli altri, forse anche più degli altri in certi momenti, ha bisogno di mettere insieme tutte le cose mentalmente nella sua testa. Sulle altre superfici, sulla terra non vince una partita, se non sbaglio, da Barcellona 2019. Fa più fatica quest'anno, ancora di più sicuramente, perché le condizioni erano ancora più pesanti e lui è, pur essendo un fenomeno, resta ancora uno dei peggiori, dei top 20 credo, a spingere la palla, e quindi ha fatto più fatica, sta correggendo, però sulla terra onestamente vedo altri giocatori più adatti di lui a vincere anche in futuro, non solo nel presente, e non solo team. Se saprà in grado di adattarsi potrà anche vincere sulla terra, però lo vedo un po' più in difficoltà in una partita lunga. Sull'erba secondo me, se guadagna qualche metro in risposta, potrà vincere anche lì. Alle ATP Finals a tratti, soprattutto al tie break in finale, ha cercato di rispondere anche avanti, spesso l'ha fatto con più efficacia rispetto al passato. Resta un giocatore che di natura risponde molto lontano, sull'erba non te lo puoi permettere, però secondo me potrebbe, a margini di miglioramento su questo.
Ma quindi in che modo secondo te l'indoor lo potenzia così tanto?
Beh, sicuramente la superficie pulita, con rimbalzo pulito, è ideale per lui. Abbiamo visto come si appoggiava sulle palle di Nadal sabato con una facilità, anche quando Nadal spingeva forte lungolina, lui ci arrivava col dritto, giocava con i ben incrociati. Quindi oltre all'indoor direi proprio il cemento, a prescindere, come superficie con rimbalzo pulito. Diciamo che qui indoor ha sfruttato anche qualche debolezza in più dei grandi, perché Nadal lo conosciamo, indoor ha vinto un solo torneo in carriera, Thiem gioca meglio anche lui outdoor, Djokovic indoor negli ultimi anni sembra un po' più attaccabile, per cui c'entra anche quello, secondo me, anche l'equilibrio con gli altri. E il cemento, ripeto, per la pulizia della superficie, certo, è il suo terreno preferito.
Certo, visto che hai nominato appunto le debolezze di Nadal e Djokovic, se guardiamo alle semifinali, diciamo che i due giocatori che sono arrivati in finale sono stati dominanti. E visto che prima con Emanuele parlavamo anche di questo cambio della guardia di cui si discute da più di 10 anni, in qualche modo qualcosa hanno ceduto. Non sono ancora le finali degli Slam, però volevo sapere come li avevi visti sia Djokovic che Nadal in queste due partite di semifinale.
Ma guarda, considerando i risultati in carriera, ho visto sicuramente meglio Nadal, perché relativamente alle condizioni di gioco ci si aspetta molto di più da Djokovic sul cemento indoor. Io credo che Djokovic abbia finito la stagione male dal punto di vista mentale, misto tra la delusione dei due slam persi, la delusione per la squalifica, insomma anche a Vienna, dopo aver messo al sicuro il numero uno, non ha giocato praticamente con Sonego, sembra proprio svogliato in questa ultima parte di stagione, è sembrato anche un pochino asciugato fisicamente, e quindi anche la partita con Thiem nei punti decisivi sembrava un po' a disagio su cambi di direzione, sulla continuità nello scambio, per cui relativamente alla superficie ho visto sicuramente meglio Nadal, che giocava molto contro quello che è la sua superficie preferita, ha snaturato anche abbastanza bene il suo gioco Nadal per giocarsela fin dalla partita con Thiem round robin, che è stata stupenda, è stata una delle partite più belle,
sì, degli ultimi anni, una delle più belle dell'anno, sì
sì sì sì, per cui ripeto, poi bisogna anche dire che a una certa età loro fanno più fatica ad avere quella continuità atletica tutto l'anno e probabilmente cercano di concentrarla tutta nei tornei dello slam dove si gioca in 5 set e magari a questi arrivano più facilmente stanchi a questi appuntamenti o meno brillanti, ecco, per cui c'è anche questo fattore che influenzerà fin dalla prossima stagione. Diciamo che gli sì, slam riescono ancora ad arrivare belli tirati, ma forse è più difficile sì, ritrovare la condizione con costanza.
Sì, forse li vedremo sempre meno continui all'interno della stagione col passare degli anni, e forse già da quest'anno, comunque il 2000, questo 2020 così strano, anche così oscuro per il tennis, secondo me ha mescolato molto le carte, cioè il tennis si è ritrovato un po' più imprevedibile quando è ricominciato, e quando è ricominciato c'è stato un tennista che sembra un personaggio di un film di Tarkovsky, che ha cominciato a vincere un sacco di tornei, è il tennista che ha vinto di più nel 2020, era una novità a queste finals, ha perso due partite, ne ha vinta una un po' insignificante, però so che a Tiziana piace molto, quindi gli chiederei come ha visto Rublev.
Allora sì, io chiaramente una debolezza per i tennisti russi in generale, e sono molto contenta che l'anno in cui la Sharapova si è ritirata siano arrivati questi due tennisti super interessanti, e davvero anche Rublev fa qualcosa nel suo gioco che è molto particolare, che non rientra proprio nei canoni di uno stile. Io mi ricordo di averlo visto dal vivo quando ha giocato le ATP Next Gen Finals a Milano, e ti fa disperare, ti senti male per lui mentre lo vedi giocare, perché appunto il suo gioco ha un margine di errore che si gioca sulla transagonistica di questa violenza incredibile del dritto che non si sa come fa a mettere in campo, e quando ce lo mette però è praticamente sempre un vincente. Vabbè, è uno stile veramente particolare, ma anche un personaggio particolare, anche la sua capacità di soffrire, di mettere certe emozioni sia dentro la partita sia nel momento in cui esce, cioè poche persone ho visto così commosse e così davvero coinvolte da quello che stava succedendo, e devo dire che il suo è stato un anno bellissimo. E anche l'ultimo commento che aggiungo a questa cosa è il ruolo dei tennisti con i capelli rossi nel 2020.
Lui mezzi rossi, però dai,
no, penso che possiamo comunque annoverarlo, sì, nella squadra. Sì, quindi lui e Sinner, cioè un anno splendido e inaspettato.
Quindi sarà la Coppa Davis, però con una squadra di rossi che giocherà a parte. Ma Sinner giocherà con i rossi e non con l'Italia.
Diciamo che
per la gioia di alcuni
segnarlo
italiani, tra l'altro. E, no, Rublev tra l'altro ha una presenza in campo diversa all'opposto quasi di quella di Medvedev, sia emotivamente che tecnicamente. Cioè emotivamente è così,
esatto.
Mentre Medvedev sembra sempre così disincantato, sempre così furbo, sempre può saperla più lunga degli altri. Anche persino quando perde il controllo, Rublev è sempre sull'orlo del collasso emotivo. E,
esatto.
E tecnicamente è un tennista un po' agli opposti di Medvedev, perché Federico prima diceva Medvedev è uno dei tennisti che fa più fatica a mettere forza sulla palla. Rublev è uno di quelli invece che riesce più facilmente a mettere forza,
che non saprei come fare a togliergliela. Cioè, dubito che riesca a colpire la palla diversamente da così.
Fede, come esce secondo te Rublev, bene o male, da queste finals?
No, sicuramente positivo il fatto di aver esordito, e forse era un po' emozionato con Nadal la prima partita, per cui diciamo che è un'esperienza che mette nel suo bagaglio. Io non lo vedo ancora pronto per vincere questi appuntamenti, perché è giustissimo anche quello che ha detto Tiziana, che insomma si sovrappone anche al discorso tecnico e tattico. Un giocatore molto emotivo che ha un equilibrio abbastanza sottile, che fino a che riesce a stare sopra la soglia dell'equilibrio, cioè insomma, fino a che riesce a stare in equilibrio, ha una violenza di colpi, una frequenza di colpi, una rapidità straordinari. Però anche per questo motivo faccio fatica a vederlo un tennista da 5 set, perché gli manca forse un po' di costanza e rischia di pagare parecchio i passaggi a vuoto nel corso di una partita. Per cui in questo momento sì, cresciuto Rublev, ma aspetto miglioramento nella continuità, nell'equilibrio mentale, nel cercare anche di cambiare ritmo e avere più margine nei momenti difficili nel corso della partita.
Queste finals hanno un altro vincitore diverso, e ne hanno uno nuovo dal 2015, diciamo. Dal 2015 è sempre cambiato il vincitore delle ATP Finals, ed è un po' il torneo in cui, no, i giovani o più o meno giovani con la fama di perdenti cronici riescono in qualche modo a rompere il ghiaccio, a ottenere la loro prima vittoria importante. E volevo chiedervi, non so se vuole rispondere Tiziano o Federico, qual è il senso delle ATP Finals all'interno del circuito? So che sembra un po' una domanda vaga, no? Però la percezione è che siano un po' appena sotto gli slam, no? Siano un po' di più di un mille, un po' meno di uno slam. Però effettivamente il fatto che vincano sempre giocatori diversi è forse il segno anche che si giochi, che sia un torneo molto particolare per come la formula, ma anche per le condizioni, il fatto che si giochi su cemento indoor, che sono condizioni che forse amano poco anche i big three. Cioè Federer in realtà le amava molto quando riusciva ancora a giocarci, però per esempio Nadal le ama poco, Djokovic è meno competitivo ultimamente. Qual è la loro importanza secondo voi?
Allora, volevo solo passare appunto la rassegna di questi giocatori recenti che ha detto che hanno vinto: prima di Medvedev, Tsitsipas l'anno scorso, prima Zverev e prima Dimitrov, che ci aveva fatto sognare un attimo nel 2017 e poi è ritornato dove preferisce stare. Federico, lascio a te la risposta.
Sì, no, secondo me la collocazione nel calendario a fine stagione forse non è l'ideale per i big, che potrebbero aver già dato il massimo nel corso della stagione, e magari affama di più invece chi ha ottenuto di meno nel corso della stagione.
Questo è interessante.
E quindi il senso di questi tornei, beh, secondo me comunque sia un torneo che deve sempre restarci, anche quest'anno dove forse hanno un po' meno senso visto che la stagione è stata quello che è stata. Però è giusto che ci sia una lotta per essere nei primi otto, è bello che ci siano i gironi, che alla fine una tantum è una formula che a me onestamente piace. Però ripeto, forse alla fine è anche inevitabile, lo metti a fine stagione, non puoi metterlo in un altro momento del calendario, però è anche inevitabile che ci siano delle dinamiche diverse rispetto agli altri grandi tornei, ma anche rispetto ad altri Master 1000 dove forse c'è più lotta, Young Wells, non so, quindi si rischia che si creino anche queste dinamiche alternative.
Sì, tra l'altro hanno chiesto a Nadal ovviamente del cambio di superficie, nel senso se lui piacerebbe che alle finals si giocasse su una superficie diversa.
Si dice che quando fai una domanda a qualcuno già ti aspetti un po' quel tipo di risposta, già glielo chiedi perché volevi sentirti dire quella cosa, quindi forse lui sì, era il primo a volerlo.
Sì, anche se Nadal è molto bravo a dare risposte che non possano farla apparire debole in nessun modo.
È vero.
Quella conferenza contro dopo la partita contro...
È parte del suo allenamento.
Contro Medvedev è stata pazzesca. Gli hanno chiesto, ma quindi stavi male fisicamente? Perché effettivamente sembrava stanco Nadal poi alla fine della partita. Sembrava semplicemente averne meno. No. Lui è stato più bravo. Ha giocato meglio, i punti più importanti. Lui ha... sembra tipo tennis razionale. Nadal sembra tennis razionale. A un certo punto ha detto tipo: ho avuto un'occasione su una volée, lui è stato più bravo di me. È tutto così. E poi pure quindi sulla superficie.
Grazie,
ha detto, no,
per questa interpretazione bellissima di Nadal. Grazie mille. Allora siamo un attimo, sì, verso la parte finale di questa puntata e ho un po' di domande random così per chiudere. E questa la faccio proprio per mettervi totalmente in crisi, proprio darvi in passo a chi ascolterà questo podcast in tutta la vostra crisi adesso. E vi dico, allora, non abbiamo potuto parlare di tennis femminile perché praticamente la WTA ha chiuso dopo Roland Garros, perché tutti i tornei erano in Asia.
Se ne riparla a settembre.
È stato un ciaone, quindi loro hanno smesso di giocare molto presto. E vi chiedo, sapreste indovinare quali 8 giocatrici sarebbero qualificate per le WTA Finals di quest'anno?
Sì, Federico lo sa, quindi lascio la risposta a lui.
Non aprire.
Non sto facendo niente, no?
Lascio
semplicemente a Federico la risposta.
Cominciate, tanto sono 8, quindi dovete dire qualche nome.
Proviamoci. Osaka, Kenin, sicuramente. Ci metta Azarenka anche, visto la
Bravo.
Fase finale.
La Azarenka era riuscita a entrare nelle 8?
Ebbene sì, è quarta nella rete.
Io posso dirvi quelle che mi aspettavo meno. La Azarenka era una di quelle che mi aspettavo. Cioè, come ha fatto a fare abbastanza? Vabbè.
Guarda che la stai già buttando in casa, ne avete detto solo 3.
Sviontek sicuramente.
Bravissimo, è
per
4.
Forza.
Bianca Andreescu comunque credo che tenesse la classifica, no?
No.
Niente, scusa, ho detto l'unico nome sbagliato.
No.
Vabbè, Kvitova, dai.
Kvitova sì.
Oh.
Settima. Avete saltato la terza.
E Alep.
Bravo.
Ah, certo. Ovviamente.
Quindi mancano sesta e ottava. Sesta la dovete sapere perché è una delle più recenti vincitrici, chiuso alla grande quest'anno.
Beh, Świątek l'abbiamo detto. E... mamma mia, che brutto momento ci stai facendo passare.
Questo... ma io infatti sto godendo un sacco di questa cosa.
questo...
Lo sapevo.
Ci stai facendo il MeToo con questo momento?
No, è il bello della diretta.
Vabbè, dai, diccela tu.
No.
No,
spara un altro nome, dai, ne metti solo due.
Guarda, tra l'altro, guarda, il fatto che io non stia cercando dovrebbe...
Ti fa onore.
Esatto, onore. Sì, sì.
No, non lo so. Non Ashleigh Barty, perché non c'ha niente di recente, Ashleigh Barty. Dai.
Allora, sono due giocatrici, una ha 22 anni, l'altra 27, sono europee, una è una vincitrice slam, l'altra no.
Pliskova, no. Abbiamo detto, no.
Pliskova è scesa, è tredicesima.
Svitolina anche è scesa.
Forse Muguruza che ha fatto.
Bravo,
Muguruza.
Ottava, sì. Quindi vi manca solo la sesta adesso.
La sesta non esiste.
Che senso?
L'abbiamo detta, te la stai un po' inventando.
È una giocatrice che quest'anno ha vinto 3 titoli, di cui Ostrava e Linz, adesso appunto post Roland Garros, che erano tipo gli ultimi 2 tornei che c'erano nel calendario.
Roland Garros ho smesso di
Hai spento.
Femminile, sì.
Non sono qui per farti una colpa, solo per dare un piccolo merito a questa vincitrice. Ma quindi ve la devo dire?
Sì, dai, diccela, sì, sta sì. diventando troppo imbarazzante.
Arina Sabalenka.
Ah, beh, certo.
Quindi c'erano ben due giocatrici bielorusse.
Eh sì.
A queste finals. E va bene, felicissima di avervi torturato in questo modo.
È stato un momento di vergogna totale. Grazie.
Felicissima, prego. E, allora, adesso ci rimangono ancora un po' di domande random. Un'altra cosa di cui mi andava di parlare era una cosa che è successa quest'anno nel tennis e potrebbe essere rilevante da un punto di vista magari non puramente sportivo, ma politico oppure materialista, che è stato fondato un sindacato dei giocatori di tennis che si sono staccati dalla rappresentanza ufficiale ATP e soprattutto per iniziativa di Djokovic e Pospisil hanno fondato la PTPA. Ci sono state un sacco di polemiche perché qualcuno ha risposto: in un momento così difficile dobbiamo rimanere uniti. E però volevo sapere cosa ne pensavate.
Vai Fede.
No, sicuramente durante la pandemia si era anche detto di unire ATP e PTA in un'unica associazione, sì. Quindi qui siamo all'opposto. Siamo passati da un mondo all'altro dall'oggi al domani praticamente, ma ci sono sempre state negli ultimi anni due fazioni contrapposte all'interno del Players Council, la fazione Federer-Nadal, ne aveva parlato Stakowski, che era affiliato con loro, che non condividevano i metodi della fazione Djokovic-Gimelstob, che è questo personaggio che è stato messo un attimo da parte per le questioni private con violenze sull'ex moglie, sul nuovo compagno dell'ex moglie, che però potrebbe riapparire, insomma, comunque sta lavorando, presumo, nell'ombra anche lui insieme a Djokovic e Isner, per cui lì non so, ci sono degli equilibri forse anche personali in queste fazioni che vanno letti meglio al di là degli obiettivi politici che vogliono raggiungere.
Tu come disegneresti degli equilibri politici più giusti nel mondo del tennis?
Ma onestamente c'è sempre il discorso del prize money che, insomma, tanti giocatori, secondo me anche ingiustamente, si lamentano del prize money femminile che è stato equiparato a quello maschile nei tornei combined. Non so, il problema principale del tennis, a mio avviso, è quello della scarsa accessibilità al guadagno per mantenersi. Bisogna entrare praticamente nei primi 100-120 nel maschile, per cui tutti coloro che rimangono nella fascia challenger, qualificazioni, future, sono anche in qualche modo indotti, quasi, è brutto da dire, ma a finire nel gioco delle scommesse o altre cose. Per cui non dico una ridistribuzione, però va ripensato un po' quello, magari con una comunicazione migliore dei tornei minori che possano attrarre più sponsor, che possano attrarre più fondi in qualche modo. E quindi questo è un problema importante che va risolto.
Un problema che è venuto fuori in particolare in questa emergenza, certo, sanitaria, in cui con l'annullamento dei tornei c'è chi non aveva un gruzzolo da parte, perché appunto ci sono giocatori che giocano per la sopravvivenza e che quindi c'era un'importante intervista, per esempio, di Caruso, se non sbaglio, a Tennis Italiano, in cui diceva: a un certo punto dobbiamo riprendere a giocare, questo lo diceva ad aprile, perché alcuni di noi non sanno più come pagare i conti, perché poi il, certo, problema dei tennisti non è, cioè a un certo livello non è tanto quello del guadagno, ma quello di avere un guadagno che ripaghi tutti i costi e che ti dia la possibilità di vivere al di là del pagare l'allenatore, del pagare il fisioterapista, del pagarti i viaggi da un torneo all'altro, perché la vita di un tennista è molto cara.
Diciamo pure che sì, per tanto tempo è stato uno sport elitario anche per questo.
Eh sì, però mi sembra che è stata una grande puntata di White Please. Abbiamo affrontato un sacco di temi, grazie soprattutto a Federico. Che
no, a voi, grazie a voi.
Eh sì, ci riaffacceremo appunto sulle aspettative per gli Australian Open. da cui non solo si aspettavano tantissimo per l'attesa con cui ogni volta arrivano dopo mesi e mesi di silenzio senza tennis, ma poi ci sono dei giocatori che non vediamo giocare da tantissimo tempo, che sono un po' Federer, che ha annunciato il suo possibile ritorno in campo, Bianca Andreescu. Non vediamo anche giocatori australiani che per cause di spostamenti sono rimasti tanto tempo fuori dal tour, quindi Ashley Barty e Nick Kyrgios, per dirne due. Ma sicuramente...
Kyrgios, secondo voi, da qui agli Australian Open si ritirerà dal tennis?
Io mi chiedo se tipo se si è mai allenato un giorno quest'anno. Secondo me no.
Potrebbe non essere impossibile il suo ritiro, in effetti.
No, io l'ho sentito veramente un po'. Sono un po' preoccupato per lui. Cioè, le ultime interviste mi è sembrata una persona. Diciamo, lui è sempre stato poco focalizzato sul tennis, però a volte mi è sembrata una posa. Ultimamente mi è sembrato invece un po' davvero che. Forse si è chiesto, ma davvero si sta così bene a non allenarsi, a non giocare?
Dici, almeno finché reggono i soldi potrebbe continuare così, può darsi.
Ma sì, non credo che quello sia, cioè penso che abbia un carisma e anche un'intelligenza anche per riciclarsi
se
in mille modi. Anche se forse dovrebbe lavorare un po' sul suo accento, non so se l'avete mai sentito in interview, non capisco niente di quando parla.
Ma tanto a volte dice singole parole o brevissime espressioni, quindi non è necessario starlo a seguire per lunghe frasi. Comunque se torna siamo sempre pronti ad accoglierlo a braccia aperte.
E quindi questa puntata di White Please è finita. Io ringrazio Tiziana.
Ma grazie a voi.
Ringrazio moltissimo.
E grazie a tutti.
Moltissimo Federico per tutti gli spunti.
E grazie a voi.
Ha parlato solo bene dei giocatori, quindi la prossima volta che viene lo facciamo parlare male di qualcuno. Tanto, tra l'altro, cioè, l'abbiamo punzecchiato su Kyrgios proprio alla fine, ma so che lui è un grandissimo fan di Kyrgios, proprio a proposito del parlare bene dei giocatori.
Allora, devo dire che in quest'anno l'ho rivalutato fin dagli Australian Open.
Vabbè, perché
l'anno
preso...
scorso siamo arrivati al limite della sopportazione, devo dire.
Va bene, ci teniamo tutte le spine nel fianco per la prossima puntata, allora. Bene,
sì,
grazie mille e a ritrovarci.
A presto.
A presto.